Senza troppi giri di parole, il DDL sicurezza è un attentato alla libertà di ciascuno di noi, un attentato allo Stato di diritto. Buonasera, sono le 20 e un minuto, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Come avete capito, parliamo del DDL sicurezza che è arrivato al Senato e oggi è stata una giornata di mobilitazioni in diverse città italiane, di manifestazioni di piazza. Naturalmente le piazze erano piene, poi bisogna vedere se questo avere riempito le piazze come da antica tradizione significa poi raccogliere un reale consenso nel paese. E non c'è solo il DDL sicurezza, secondo noi ci sono anche altri provvedimenti del governo. Pensiamo alla scuola, oggi hanno deciso per la bocciatura con il 5 in condotta, cioè c'è un filo rosso, c'è un qualcosa che lega tutta la condotta del governo che secondo noi è l'autoritarismo. Buonasera al professor Gaetano Azzariti che ci ha raggiunti.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Lei ha scritto che questo è un governo autoritario secondo cui lo Stato di diritto è un intralcio addirittura.
Sì, io ho cercato di sottolineare, come dire, il sistema all'interno del quale, o il disegno all'interno del quale si inserisce il decreto sicurezza. Questo governo ha una politica, anche dal suo punto di vista, coerente di sostanzialmente abbandonare i principi che sono propri della democrazia costituzionale pluralista, conflittuale, qual è la nostra, fondata sulla personalità, sul principio di solidarietà, sull'eguaglianza e via discorrendo, per affermare quelli che sono forse, a dirla bene, i principi della destra storica, della destra-destra storica, cioè che si fonda su, come dire, sull'egocentrismo, l'egoismo individuale, su un principio di sicurezza e d'ordine ideale, così noi giuristi diciamo, ordine pubblico ideale e non materiale, cioè non soltanto, come dire, il contrasto con la violenza, ma in qualche modo l'ordine pubblico elevato a ideologia e l'estensione di quello che si chiama populismo penale, la moltiplicazione dei reati. Questo è il quadro d'insieme all'interno del quale basta vedere quello che succede. In effetti, il primo atto dell'attuale governo, il decreto Cutro, molti di noi o tutti noi lo ricordiamo, fu un decreto che si inventava dei reati. Ricordate il reato che c'è ancora, anti-rave, 7 anni a chi organizza un party di quel tipo. Al di là della efficacia, evidentemente anche ideologicamente molto significativo. Questo è il quadro. Questo, il decreto sicurezza, poi non so se dobbiamo andare a vedere anche le singole misure,
magari sono tutte molto significative, sì, certo.
Assolutamente, si leggono però in questo contesto. Io non voglio dire, per carità, anzi, non voglio certamente dire, sarà, se mai dovesse essere approvata dal Parlamento, mi auguro ovviamente di no, sarà una legge dello Stato e quindi saremo soggetti a queste misure. Ho l'impressione, se non la certezza, che la Corte Costituzionale poi, quando i danni saranno però prodotti, interverrà e cercherà di limitare i danni. Certo, le misure sono abbastanza impressionanti.
Ah,
che
sì,
le posso dire?
Le abbiamo raccontate a spot in questi giorni. Il quadro d'insieme ci dà una idea dell'approccio, mi perdono il gioco di parole, ideologico con cui stanno lavorando.
Ma sì, l'ideologia, le dico per esempio l'ultima misura introdotta, l'emendamento da ultimo introdotto abbastanza noto, che è quello del divieto di vendere le SIM a chi non possiede un permesso di soggiorno. Ora, cioè, l'ideologia è chiara, chi viene da fuori, i migranti, devono essere ostacolati, sono sostanzialmente dei, tra virgolette, nemici o comunque persone non gradite, e per cui li ostacolo e non li faccio parlare con la SIM, non li faccio parlare col cellulare e via di seguito. Ora, ci ho detto, io penso che al di là che il fatto che è pure incostituzionale, ma là di tutto è anche una previsione sciocca, mi faccia dire sciocca o surreale, ma come si può pensare che nell'età di internet si possa impedire a chiunque, quindi anche a questi soggetti, non intervenire? Si sollecita semplicemente, che cosa? Un comportamento, come dire, non legale o comunque raffazzonato. È presumibile che c'era, se bene va, solidarietà tra di loro, un passaggio di cellulari tra un immigrato e un altro. Se va male, ahimè, un commercio illecito di tutto questo. Che senso ha? E poi mi interrogo, perché non lo capisco, chi può pensare che così possa funzionare e qual è l'interesse dello Stato? Ah, in qualche modo tenga presente che chi non possiede un permesso di soggiorno non ha commesso crimini, è in attesa. È possibile, auspicabile per chi lo richiede, che poi ottenga, che so, il diritto di asilo. Quindi è in una situazione, come dire, di limbo, in cui si è in attesa. La dico tutta, può darsi pure che questo signore poi venga espulso e quindi verrà espulso e se ne
e si porterà la SIM a casa sua, ma non è quello il tema, non è il valore della SIM, è proprio un rendere la vita impossibile in questo caso, la logica.
Esatto, senza avere un beneficio neppure dal punto di vista dell'ordine pubblico, quindi neppure dal punto di vista di chi propone queste misure.
Tra poco faccio sentire delle interviste che abbiamo realizzato a Milano, a uno dei presidi di oggi. Alcuni partecipanti dicevano, sono dei sindacalisti, e dicevano attenzione perché stanno preparando il terreno per reprimere e impedire le manifestazioni che ci saranno, perché insomma stanno fallendo, stanno facendo male dal punto di vista economico. Effettivamente a vedere i provvedimenti legati alle manifestazioni c'è molto da preoccuparsi.
Beh, c'è da preoccuparsi perché le misure restrittive inserite certamente incidono sulla libertà di manifestazione, in principio la libertà di riunione. Anche qui possiamo ricordarne due aggravanti. Attenzione, voglio fare una premessa che mi sembra utile. Oggi, direi quasi ovviamente, ci sono delle misure che in qualche modo contrastano i blocchi statali, soprattutto se questi determinano interruzioni di pubblico servizio, quindi si può, tra virgolette, si può reprimere o comunque ripristinare un pubblico servizio secondo una certa normativa tuttora vigente. Quindi non serve per questo, serve per aggravare la situazione. Infatti si conosce qualunque blocco stradale aggravato.
Serve per mettere paura, una cosa del genere.
Io faccio con il proprio corpo due osservazioni. La prima è questa: la libertà di riunione, cioè ci vediamo in piazza e siamo più di tre persone, auspicabilmente tanti, auspicabilmente una grande manifestazione, dico un numero a caso, 100 persone in una strada, è chiaro che comportano dei problemi, se non di blocco stradale, di circolazione stradale, ma appunto c'è un problema di bilanciamento tra la libertà di manifestare e le difficoltà della circolazione stradale. Questa è la democrazia e il favor Costituzioni, quello che dice la Costituzione è cercare in qualche modo di favorire, che cosa? La libertà di riunione, di manifestazione del pensiero. Invece qualsiasi blocco statale viene impedito con il proprio corpo, l'abbiamo letto sui giornali, perché ce l'hanno in particolare con gli odiati ecoattivisti. Ora si prende uno specifico caso, gli ecoattivisti, e in qualche modo si impone una penalizzazione per chiunque, o ancor peggio l'aggravante per un aggravante, cioè peggio mi sento per le azioni in contrasto con le opere pubbliche o le infrastrutture strategiche. A lei le viene in mente qualche cosa?
Beh, mi viene certo in mente i Notav in Val di Susa, naturalmente.
Bravo, e anche forse il ponte. Quindi per penalizzare due soggetti, uno in realtà che ha una sua tradizione, perché i Notav, lei sa meglio di me, hanno, come dire, una certa organizzazione e da un certo tempo operano. Altri, quelli di No Ponte, che forse hanno meno storia certamente, perché da meno tempo c'è questa ipotesi.
E anche perché il cantiere non c'è, quindi si guarda avanti a quando
di mettere in guardia. State attenti che se si costruisce il ponte voi a casa dovete stare. Io adesso l'ho tradotto in modo molto brutale, però un po' lo spirito è questo.
È questo, è uno spirito di intimidazione che fa decisamente molta paura. Grazie professor Gaetano Azzariti per questo suo contributo. Una buona serata. E vi dicevo del presidio di Milano, mentre a Roma c'erano gli Schlein, c'erano il segretario della CGIL Landini, c'erano i leader politici dei partiti a sinistra del PD. Attenzione, non c'era Conte, non c'era il 5 Stelle, questo è un tema che magari vediamo nei prossimi giorni. Le manifestazioni c'erano in tutta Italia, a Milano per noi è andato Lele Liguori, sentite queste ragazzi e ragazze.
Perché sei qui stasera?
Ma per primo, per, appunto, per la motivazione della manifestazione in sé, che è contro la DDL sicurezza. Poi anche per stare con i miei amici e fare qualcosa di utile nel mentre.
Tu fai parte di qualche associazione, gruppo?
Vabbè, a parte il collettivo della mia scuola in cui sono rimasto praticamente solo io, vabbè, faccio parte di GC e vengo sempre nelle manifestazioni il sabato per la Palestina, cioè faccio più cose anche.
Tu sei preoccupato di questi provvedimenti che ci sono in quel disegno di legge? Ti preoccupa?
Vabbè, io non le ho lette attentamente, però sì.
C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito di quello che hai sentito in questi giorni?
No, non di preciso, però tutto, cioè, c'è proprio
il pianto complessivo. Senti, adesso prova a sentire con una tua amica, gli faccio le stesse domande, posso provare con te? Benissimo, grazie. Allora anche a te faccio la domanda proprio di rito, perché sei qui, cosa ci metti tu di tuo per essere qua stasera?
Penso che dovremmo essere tutti qua stasera perché la repressione fa molta paura, nel senso, banalmente scendere in piazza ed essere puniti per aver fatto questa cosa, secondo me è una cosa impensabile, quindi essere qua secondo me è importante, soprattutto se lo facciamo noi giovani, perché siamo noi giovani che poi in futuro avremo molte più opportunità delle persone più anziane di manifestare e esprimere il nostro pensiero.
Tu fai parte di qualche gruppo, associazione?
Del mio collettivo della scuola.
E quale scuola?
Virgilio.
Non l'ho chiesto neanche prima al tuo collega, tu di che scuola fai parte?
Del Bottoni.
Quindi la preoccupazione perché da qui, da quei provvedimenti può nascere una, come si dice, una stretta autoritaria, dicono alcuni, quelli che appunto hanno convocato anche il presidio di oggi. Tu lo condividi, ma pensando alla tua esperienza quotidiana, in che cosa può andare a toccare ciò che tu insieme ad altri, tuoi compagni, le tue compagne fate?
Beh, spesso si dice che noi giovani non partecipiamo, non ci interessiamo alla vita politica o comunque alla vita di tutti i giorni, alle cose che ci interessano, e quando lo facciamo veniamo puniti o giudicati, quindi penso che proprio per questo dobbiamo essere qui e far sentire la nostra voce, soprattutto noi giovani.
Erano interviste raccolte al presidio di Milano contro il DDL sicurezza, scrive Marzia, che l'Italia è un paese di vecchi, quindi non serve a niente mobilitarsi perché i vecchi sono conservatori. Questi due ragazzi e ragazze erano giovani, e giovane anche Viola, che ci ha raggiunti. Buonasera.
Buonasera.
Quanti anni hai, te lo posso chiedere?
Certo, 19.
Senti, oggi avete manifestato, tu sei della rete degli universitari di Padova, avete manifestato a Venezia, se non sbaglio.
Sì, a Ponte di Rialto.
Cosa è successo?
Beh, sostanzialmente eravamo lì per stendere uno striscione, come facciamo in realtà molto spesso, in questo caso in dissenso proprio al DDL sicurezza, e ci è stato impedito dalla questura di esporlo perché è considerato, almeno secondo le loro parole, sovversivo, ed è un fatto
sovversivo.
Che noi riteniamo molto. Sì, esattamente.
È una parola che non si sentiva da un po'. Senti, ma cosa c'era scritto su questo sovversivo striscione?
C'era scritto: rovesciamo il governo, liberiamo il paese.
Ok, quindi probabilmente quel rovesciare che ha fatto un po' preoccupare la questura.
Esattamente.
Ok, beh sì, in effetti la sovversione, se vogliamo giocare con quelle parole, naturalmente stiamo scherzando. Viola, tu questa sera qui a parlare di DL sicurezza, ma anche di scuola, perché poi c'è il 5 in condotta, ci sono una serie di provvedimenti da anni 50 che immagina o realizza il ministro Valditara. C'è un filo comune, secondo te, tra tutta questa azione del governo?
Sì, in generale sia il DDL sicurezza che il DDL sulla condotta e sulla valutazione degli studenti, di cui si sta parlando in particolare oggi, entrambi parlano di inasprimento di sanzioni per la nostra generazione, in particolare quello sulla condotta parla di inasprimento delle sanzioni per gli studenti, e quindi trasforma la scuola in uno strumento punitivo e allo stesso tempo si scaglia contro ogni forma di dissenso. Quindi un filo conduttore sicuramente c'è, ed è la paura e l'incapacità appunto di gestire il dissenso che in questo momento c'è nel nostro paese.
Quanto secondo te, quando questo DDL sicurezza dovesse diventare legge, funzionerebbe come strumento di intimidazione per i giovani che vogliono fare politica? Perché poi di questo si tratta.
Beh, di fatto repressione e intimidazione la viviamo sulle nostre pelli già da molto tempo. Penso anche solo alle manganellate sulle teste degli studenti a Pisa per le manifestazioni pacifiche dello scorso autunno. Il problema è che con questo DDL diventerebbe proprio legge, quindi sarebbe ancora più autorizzato, e per assurdo addirittura le manifestazioni contro quel tipo di violenza nei confronti degli studenti sarebbero a loro volta illegali, e quindi si creerebbe veramente un clima di paura e l'impossibilità di appunto manifestare il dissenso.
Tu dove studi?
Io studio all'Università di Padova.
Senti, ma all'Università di Padova, che è un luogo tradizionalmente molto vivace dal punto di vista politico, quanto sono interessanti questi temi per chi studia lì?
Beh, sono assolutamente sentiti gli studenti sia delle superiori che dell'università, in realtà che comunque si mescolano tra di loro, soprattutto nel territorio di Padova, manifestano il loro dissenso politico già da molto tempo e in continuazione ogni giorno nei territori, e proprio l'idea di vedersi approvato un DDL del genere fa paura, e se ne parla assolutamente tra, insomma, nella mia generazione. È una cosa molto sentita e contro cui noi appunto abbiamo provato a, insomma, manifestare la nostra contrarietà. Ci è stato impedito di farlo piuttosto,
ma
purtroppo.
Ma secondo te questa cultura che emerge da questo governo, da questa maggioranza che in questo momento governa il paese, da dove arriva?
Beh, non possiamo negare che, insomma, proprio oggi c'è il biennio di mandato Meloni, è evidentemente un governo che ha una serie di problematiche, a partire dal fatto che non riesce a recidere le radici con il proprio passato fascista, e rigurgiti neofascisti abbiamo continuato a vederli negli ultimi 2 anni, e purtroppo in questo senso non possiamo ignorare anche tutta una serie di pratiche autoritarie. Quindi la deriva di questo governo è senz'altro autoritaria, e purtroppo è sempre più legittimata da leggi che appunto stanno venendo approvate, che secondo me e secondo noi studenti non sono proprie di un paese democratico.
Grazie Viola per essere stata con noi, Viola degli Universitari di Padova, una buona serata.
Grazie a voi.
E Viola parlava delle radici fasciste che Giorgia Meloni, gli appartenenti a questa maggioranza, evidentemente faticano a recidere, o probabilmente non vogliono recidere. Allora vi propongo questa intervista sempre di Lele Liguori, oggi realizzata a Milano con una militante dell'ANPI che protestava contro il DDL sicurezza.
Questo decreto legge ha una visione preoccupante, ha dei punti oggettivi di grande criticità, ma soprattutto, come dire, rivela una visione assolutamente oscurantista.
Ma che cos'è che preoccupa di più?
Beh, questa deriva securitaria, alcuni reati sono peggiorati addirittura rispetto al codice Rocco fascista, alcuni sono inventati, sono introdotti, non si sopporta il dissenso, perché qui non si tratta né di atti di violenza, né di interruzioni, né di danni alle persone, si tratta di non poter stare in una strada e contestare, quindi è proprio il principio di libertà di pensiero che è messo in discussione. E oltretutto poi, certo, c'è il lato materiale, per cui la gente rischia il carcere, che è una vera follia e che non è una cosa che si addice a una democrazia liberale in qualunque altro posto del mondo occidentale.
Perché secondo te il governo Meloni, la maggioranza di destra, si sta, come dire, concentrando su questi provvedimenti di tipo punitivo? Ti sorprende o te l'aspettavi?
No, qualcuno di noi diceva che, insomma, loro erano questo, ma ci davano così di quelli che vedono, che gridano al lupo e che hanno le visioni. Loro sono questo, la loro, come dire, antropologicamente hanno questa idea securitaria. Secondo me c'è un altro aspetto, è che in questo momento, dopo 2 anni di promesse vane, prima o poi l'asino cascherà e hanno molta paura, la rabbia prima o poi si organizzerà, e quindi proprio prevengono un possibile autunno caldo o primavera o quel che sia. E secondo me non è casuale che arrivi adesso, ci sarà la resa dei conti economici e ci sarà una sana, io spero, ribellione.
20 e 21 minuti, l'orizzonte delle 20, saluto il professor Massimo Villone, buonasera.
Buonasera.
Ha sentito questa manifestante oggi a Milano che dice si preparano all'autunno caldo, vogliono prevenire la protesta nelle piazze con questo DDL sicurezza?
È una lettura certamente plausibile, perché questo cosiddetto disegno di legge sicurezza è sicuramente volto, come dire, a mettere un bavaglio a chi dissente, un bavaglio a chi protesta, ma a chi protesta pacificamente, sia chiaro, cioè diventa rischioso protestare. Questo è il senso complessivo di questo DDL sicurezza. E allora è una lettura plausibile quella che veniva adesso prospettata, perché effettivamente questo governo, l'ha detto qualcuno, va perfino oltre quello che era il famigerato codice penale Rocco, quindi abbiamo un autorevole precedente, diciamo, per l'ispirazione che ha guidato il legislatore di oggi.
Il precedente del codice Rocco è un precedente storico. Se guardiamo invece alla contemporaneità, all'oggi, a chi si rifanno secondo lei?
Beh, questo è, ma si rifanno a una cultura politica che è quella che è emersa dal primo giorno del governo. Del resto lo abbiamo visto con i rave, no? È cominciato con la storia, certo, dei rave, poi c'è stata tutta la proposta delle riforme messe in campo, che sono riforme palesemente dirette alla democratura, potremmo dire, no?
Democratura
all'ungherese,
esatto, è un termine che più tardi faccio sentire anche altri due militanti che erano oggi a Milano, usavano proprio questo termine e facevano riferimento proprio anche loro all'Ungheria di Orban. È quello anche secondo lei, professore, il modello culturale e ideologico?
Certamente sì, e non, mi pare che vadano a braccetto in grande armonia del resto, no? È un modello culturale che si fonda sulla premessa che chi comanda deve poter comandare attraverso il bavaglio messo a chi non è d'accordo. Quindi non è un governare in maniera partecipata, democratica, come la Costituzione ovviamente garantisce, attraverso l'esercizio delle libertà e dei diritti. È un governare che comporta che chi è soggetto obbedisce, tace e consente. E non, per il tempo della legislatura, lo dice proprio esplicitamente il disegno riformatore della destra, per la legislatura chi governa comanda e tutti gli altri zitti e buoni.
Senta, com'è possibile che un paese che con tutti i suoi limiti, i problemi, le arretratezze, un paese di anziani e quindi conservatori, ammesso che valga naturalmente il parallelo, ha scritto prima una ascoltatrice riproponendo una delle chiavi di lettura possibile, ma comunque è l'Italia, è un paese occidentale, un paese di solida cultura, com'è possibile essere arrivati a questo secondo lei?
Ma guardi, io sono convinto di una cosa, che i diritti e le libertà non si hanno perché stanno scritti da qualche parte, si hanno perché si esercitano e si difendono quotidianamente. Questo è un paese che da questo punto di vista forse non ha saputo essere all'altezza della sua storia, perché la storia di come è nata la Repubblica ce lo ha insegnato, ma ci ha consegnato una lezione che forse nel tempo non è stata mantenuta viva come avrebbe dovuto essere mantenuta. Io credo che ci sia anche una grande responsabilità di chi aveva come bandiera la difesa di questi valori. Parlo della sinistra in particolare, perché la sinistra certamente nel tempo ha abdicato a una parte della sua cultura politica, dei suoi presidi fondamentali, diciamo, di pensiero politico e di cultura. E questo ha indebolito ovviamente tutto il tessuto complessivo anche della Costituzione, di chi della Costituzione fa esercizio quotidiano attraverso i diritti e le libertà che la Costituzione concede.
Senta, lei quanto la vede difficile adesso la strada per opporsi a questa cultura che si impone in maniera, sembra senza ostacoli, perché poi diciamocelo professore, le piazze sono piene ma sono sempre le stesse facce.
Beh, sono sempre le stesse facce, però qualche novità si vede, per esempio questa vale. Ultima vicenda, beh, le ultime vicende referendarie secondo me sono un segnale da non sottovalutare. Noi
le firme
abbiamo avuto
raccolte
due,
ieri.
Le firme, diciamo il primo tempo che è stato quello dell'autonomia differenziata e adesso il secondo tempo che è quello della cittadinanza. Cioè raccogliere 500.000 di firme nel giro di una ventina di giorni è qualcosa che penso nessuno si sarebbe mai aspettato. Calderoli ovviamente ci dice ma sono firme prese dal divano. Sì, ma vuol dire che è un divano sul quale dovremmo misurarci un po' tutti, no?
Dove c'è qualcuno che ha una testa quindi, che funziona, diciamo così.
Sì, direi proprio. Questi sono segnali significativi di primi elementi, io così ho scritto oggi sul giornale, sì. Primi elementi di una politica nuova, cioè di un nuovo modo di fare politica, e su questo io credo si può costruire. Certo, se pensiamo di uscire dalla situazione in cui ci troviamo con l'appello ai buoni sentimenti, e con la difesa di principio della Costituzione non ne veniamo fuori. Dobbiamo scendere in campo e esercitare gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche quelli che non sapevamo di avere, come nel caso appunto di queste firme, e costruire su questo. Io vedo dei segnali di non privi di interesse da questo punto di vista, sempre che naturalmente ci siano altre facce, perché giustamente le diceva, sono sempre le solite facce. Io aggiungo una cosa, le facce che non si vedono sono quelle dei giovani. Io ho avuto sempre la sensazione in queste occasioni che come dire, i capelli fossero brizzolati al più.
Questo è un po' un classico in tante situazioni. Professor Massimo Villone, grazie per questo suo contributo.
Grazie
stasera.
A voi. Buonasera.
Buona serata.
Ex attivista della CGIL, adesso in pensione.
Hai una bella sciarpa rossa.
Sì. Noi siamo in particolare FISAC, che è una delle categorie della CGIL, ma anche noi come mondo finanziario siamo CGIL e siamo molto sensibili a questa cosa, che ci spaventa per questo cambio di atmosfera e di cultura che rappresenta una decisione come questa sulla sicurezza.
Perché tu dici di atmosfera? In che senso?
Perché avvertiamo che c'è un clima molto diverso, che adesso si dà, come dire, si autorizza la diffidenza, si autorizza come dire, il timore in tante situazioni. Noi siamo qui oggi, potremmo essere ingabbiati semplicemente perché siamo qui a manifestare pacificamente. Questa e altre misure sono realmente un limite al pensiero delle persone, oltre che al fare quotidiano. E questo è ancora più brutto perché agisce sulla cultura del paese e delle persone. C'è una restrizione delle libertà impressionante in questo periodo, in questa fase. Ecco perché siamo qui a manifestare, fondamentalmente perché come CGIL non accettiamo, non ci piace appunto che venga alimentato un clima come questo. Adesso sembra che si stia autorizzando un altro tipo di atteggiamento, che è quello violento, che è quello fascista, diciamocelo, che è quello discriminatorio.
In aggiunta vorrei dire che se in passato alcune misure erano spot, adesso questa cosa di inserirle in un quadro e in un'atmosfera, oltre che in un'aria che tira, molto diversa, è davvero preoccupante. Cioè, io non sono così convinto come il compagno di prima che qua non si arrivi a una deriva. Cioè, la deriva potrebbe essere la democratura ungherese o addirittura anche peggio di quel sistema. E credo che questo dovrebbe farsi saltare sulle sedie. Cioè, credo che questo sia davvero un pericolo.
Venti e 30 precise, siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi saluta e ringrazia Lele Liguori per queste interviste oggi alla manifestazione di Milano. appuntamento come sempre domani alle 20 o giù di lì. Una buona serata a tutti e a tutti.